Ora siamo qui con Nadia, la vincitrice del concorso. Benvenuta.
Grazie per l'invito, che è stato un fulmine a ciel sereno.
Tutto bene?
Molto bene, grazie, sì.
Perfetto. Allora, innanzitutto partiamo da questo concorso letterario, appunto, l'Ateneo dei racconti. Quest'anno come si è strutturato? Quale tema aveva? Quali erano i due settori, abbiamo sentito?
Allora, diciamo che questo concorso è alla prima edizione, perciò noi siamo stati un po' le cavie, la puntata pilota di questa esperienza. Mm-hmm. Quest'anno siamo partiti con un argomento che era storia e storie e dava la possibilità di spaziare veramente su tutto e il contrario di tutto. E era composto in due tronconi, in due fasi. La prima fase, i concorrenti hanno inviato il proprio materiale da far vagliare a una commissione di lettori e che hanno scelto i tre finalisti, e poi i finalisti, una volta comunicato l'esito, hanno dovuto organizzarsi e dare spazio all'immaginazione per valorizzare il proprio racconto, quindi presentare il proprio racconto attraverso una performance supportato da musica, un contributo video, un'interpretazione, qualsiasi cosa affinché potesse supportare il proprio racconto.
Sì. E tu sei la vincitrice di quale delle due sezioni?
Allora, sono una delle tre finaliste, dei tre finalisti, perché eravamo io, Chiara Frizzera e Tommaso, che siamo arrivati in finale per presentare questi nostri racconti. Dopodiché c'erano due giurie, una giuria tecnica nominata dall'Opera Universitaria, composta da uno scrittore, una critica teatrale e una giornalista. Mm-hmm. E gli esperti hanno decretato il vincitore del concorso, mentre io sono, diciamo, la vincitrice morale, perché il pubblico aveva la possibilità di votare, appunto.
Ma noi siamo un paese democratico.
Certo. E quindi
è una vittoria morale.
Quindi ho l'onore di essere la vincitrice morale, via.
Va bene, allora direi che ci ascoltiamo una canzoncina e dopo ci sentiamo il tuo racconto.
Ok.
Bentornati in studio, siamo qui con Nadia che ora ci leggerà il suo racconto che ha vinto il concorso l'Ateneo dei racconti, l'altra.
La sua bocca, una che non dimentichi più, fatale, gonfia, rovente, letale, l'ho osservata, l'ho scelta, l'ho aspettata, l'ho corteggiata e non ne sono pentita. Ma nemmeno la più drogata delle fantasie oniriche sarebbe arrivata a tanto. Un inizio banale come altri, una complicità chimica come poche, un inizio che è una fine. Perché se l'entusiasmo è viziato dalla sete di felicità ed il corpo si ciba nella bulimia dei sensi, la mente si perde nel labirinto delle illusioni. Tardi, troppo tardi, per ragionare, per rinunciare, per difendersi soprattutto. Perché il suo sorriso è un balsamo e perché la sua non presenza riempie il vuoto. Ma il ragno comincia a tessere la tela, il serpente a strisciare e il tarlo a scavare. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un sospetto in più. Il verme si è fatto strada. Terzo incomodo? No, non lui. Lei. Bella, giovane e forse più docile. Intuito? Sesto, settimo, ottavo senso? Tutto e niente. Lo senti anche senza vedere. Lo sai, anche senza prove. L'inganno zittisce la fiducia, monta la rabbia che incenerisce ogni utopia. La gelosia passeggia con il rancore, l'ingenuità si veste di cinico disprezzo. Chiusa una porta, si apre un portone dell'inferno. E non un dì e non una notte, senza un sospiro, senza un pensiero, senza una lacrima. Il silenzio. Un giorno, una settimana, un mese, due mesi. E il rubinetto della delusione non stagna, l'emorragia che non coagula. Allora reagire diventa imperativo e unico antidoto ad incedere in una tristezza maiuscola che solo nella tavica saggezza spirituale trova ossigeno, sollievo, stasi. Ma reagire fa rima con partire presto e lontano per combattere un'altra battaglia, per sconfiggere un altro demone, per buttare tutto alle spalle. Propositi nobili che vacillano al suo sguardo assornione, al suo sorriso beffardo che improvvisi si posano, mi sfiorano, mi toccano. Lo stomaco si contrae, le pupille si dilatano, il respiro si fa corto. Panico. Non sono pronta, vulnerabile, fragile, sofferente. Fuggo senza spiegazioni. O sentendo indifferenza, mentre un rigurgito di dolore, una fitta di nostalgia, uno spasmo di malinconia consumano le mie interiore. Disprezzo? Nemmeno l'ombra. Carico un'esistenziale inquietudine al check-in, un'ansia soffocante mi accoglie sul portoncino giallo, vinta. Mi lascio cadere in poltrona nell'umidità inglese. Il ronzio del telefono, un messaggio, un nome, il suo. Odi e t'amo. Sono nel vortice della sua orbita, di nuovo, lontana, impotente, malata, indifesa, mi arrendo. L'altra, bella, giovane, forse più docile, svanita, dimenticata, sostituita. L'altra non è affar mio, perché lui ha preferito me, lontana, impotente, a lei, vicina e seducente. Il carrozzone dei sogni riprende la corsa, i sospiri, i pensieri e le lacrime, narcotizzati. In una valigia, perché niente deve rovinare la sinfonia dell'idillio ritrovato, niente, nessuno. Si susseguono giorni tridimensionali, le realtà parallele che pur non sfiorandosi disperatamente si accavallano in un disordine emotivo, in una gabbia fasellata di ipocondriache sensazioni, idiomi tradotti a autolesionismo placebico. Immobilizzata, in una quotidianità ostile, conto i minuti seduta su un'altalena di messaggi, allusioni e illusioni, mentre una farneticante giostra di menzogne improvvigina la mia mente e mi sembra anche di essere un po' felice. Chiusa, distratta, cieca per guardare oltre la siepe nel giardino della vicina, perché il mio giardino è verde e pieno di nani, il suo non è affar mio. Una mattina, il computer acceso, il caffè si ferma in gola, il cuore pulsa nelle tempie, non ho certezze, l'altra si è ammazzata. Forse ho capito male, silenzio, vertigine, angoscia, affanno, oblio, vuoto, chiodo fisso, un martello nel cervello, lei. Non ci credo, non può essere, ho capito male. Bella, giovane forse, più docile. È uno scherzo, capito male. Connessa, non connetto. Tabula rasa, esco, ma vorrei scappare, scappare per tornare. Rimango, senza bussola nella nebbia, navigo a vista. Mi affido, ed è la cosa giusta, la prima dopo mesi di errori. Perché il dolore rende stupidi, egoisti, indifferenti, martiri del proprio fato, artefici delle proprie disgrazie, vanamente ci si consola sentendosi migliori, eletti eroi in una battaglia di perdenti, perché solo il proprio è dolore vero, mica quello degli altri. Balle, una montagna di balle, una grossa montagna di balle, perché la sofferenza non è stupida, è democratica, viscida, pandemica, è tirata a festa. Una maschera che non ho visto, una poesia che non ho letto, un siglo che non ho sentito, io su un treno, io su un aereo, l'altra sotto un treno, questo è affar mio. Tre storie, due donne, un uomo, due rivali, tre destini, eppure così simili, fragili e disperatamente alla ricerca di una tregua, ai tormenti, arriva lui, l'epifania del rimedio. È benzina sul fuoco, invece è la goccia di una brocca già piena. Sfuggente mai scostante, avvolgente mai sicuro, presente mai definito, bastone carota, dolce, piccante, calcolatore sprovveduto, profondo e superficiale, c'è, e ci ha fatte entrambe, sua è prima una, poi l'altra, e poi ancora, responsabile, innocente, unico spettatore di un film rotto. Due storie che diventano una sola, quella di tutti, amore, rivalità, morte, la più classica, la più perversa, la più letale delle triangolazioni, ieri come oggi. Finito l'esilio, non so cosa succederà, ora, l'annuncio, stralunata, inebettita, corro a perdi fiato, gate chiuso. Non posso, non è possibile, non posso rimanere qui ancora. È un incubo, mi fermano, è tardi, ma mi fanno passare, mi siedo nell'ultimo posto, i motori sono già accesi. Sono in volo verso casa, finalmente. Apro il computer, sciolgo il nodo della sciarpa ed è come liberare una diga. Una, due, scorrono. Un ponte fra l'Inghilterra e l'Italia, un sigillo, e ho già nostalgia. Ma è tempo di tornare, di reagire e agire. Non so cosa succederà, ma so cosa devo fare. Numero 145, sono lì, muta e logorrao e casconosciuta colpevole, sono l'altra, in mesto pellegrinaggio, bella, giovane e prigioniera, in vita e dopo, sola, non è giusto, cade una lacrima, non capisco se per rabbia, partecipazione o rabbiosa partecipazione, raccolgo un'occasione, voglio sapere, ho bisogno di lui, mi aprono il portone e mi sembra anche di essere un po' felice, la piega tiene, la matita non cola, il cuore scoppia e le mani sudano. Ma non c'è tempo perché sono già sciolta nella morsa del suo braccio e la porta si chiude dietro di noi. La sua bocca sul collo, bisogno di sedermi, lo ascolto. È un fiume in pieno, bisogno di bere, lo ascolto e non risparmia nulla. È un fiume in piena. Non ho voglia di cucinare, usciamo, esco io, no. Usciamo insieme, come se niente fosse. E mi sembra anche di essere un po' felice. Saltello, sorrido, rido e non è l'alcol. È la sua mano nella mia e la mia mano nella sua, come se niente fosse. Rientriamo, mangiamo, non ho fame. Sono al lavello, mi appoggio, si appoggia, preme e mi sembra anche di essere un po' felice. Si dorme, poco e male, poco perché non c'è tempo, male perché il letto è ancora caldo, dell'altro. Improvvisamente mi sveglio dal torpore, raccolgo i miei indumenti come tessere di un puzzle di cui ora conosco tutti i pezzi. Sono appena le 8:30 e l'aria è già fusa. Un bacio, l'ultimo in mezzo alla strada, come se niente fosse. E non sono felice. Salgo in macchina, è la fine, ma non è altro che il mio nuovo inizio. Intimo, lento, faticoso, ma inarrestabile. Recupero, riparo e rivedo tutto il film. Non posso riavvolgere la pellicola, non posso cambiare il finale, ma posso girarne un altro, senza di lui. Ho toccato il fondo, lo cancello e ricomincio a respirare, a camminare, a cantare. Ho voglia di scrivere, ho voglia di correre, ho voglia di ballare, di nuovo. Raccolgo le idee, accerco il superfluo, chiudo lo sterile in un sacco, tutto fuori, senza ripensamenti, non mi volto più. Libera e concentrata, vinco la mia battaglia, un'altra. Perché c'è una stella che mi guarda, l'altra.
Cara Nadia, veramente congratulazioni per il tuo racconto. A noi non rimane che salutarci per essere stata la nostra ospite quest'oggi.
Grazie mille, grazie per questo invito, siete stati gentilissimi, è stata una bellissima esperienza essere qua con voi, grazie.
Grazie a te. Noi allora adesso ascoltiamo una canzone di Au Revoir Simone.
Lettere e filosofia Maurizio Giangiulio per approfondire la questione concerne la nuova sede della facoltà. Benvenuto a Samba Radio.
Grazie, grazie di questa intervista telefonica, sono a vostra disposizione.
Niente, grazie a lei. Allora innanzitutto partiamo dal fatto, insomma, a che punto sono i lavori? Domanda
sì.
Partenza.
Ma per quanto riguarda gli esterni ognuno di voi lo può vedere, per quanto riguarda gli interni si sta procedendo ad attrezzare sia per quanto riguarda l'impiantistica sia per quanto riguarda gli arredi. Gli interni, ad attrezzare gli interni,
sì.
I lavori sono in uno stadio avanzato, tutto questo 2012 sarà dedicato appunto alle rifiniture interne. Penso che si possa dire sicuramente che i programmi saranno rispettati, salvo incidenti,
Michele.
Problematiche all'ultimo momento, insomma.
Okay.
E
questo era quello che
mi sono di essere operativi con l'inizio del nuovo anno accademico.
Ok, questo era quello che volevamo sentirsi dire.
Allora sì, no, ma noi ci puntiamo su questo, ci punta l'ateneo e i tempi lo permettono e ci punta anche la facoltà. E
dunque tutti gli studenti si trasferiranno nella nuova sede o l'edificio di Palazzo Verdi o quello in Via Santa Croce continueranno a rivestire?
Sì, sì. Questa è una buona domanda a cui penso di poter dare una risposta precisa. Cioè la nuova sede è stata pensata e progettata in maniera tale da rispondere alle esigenze di tutti i docenti e tutti gli studenti della facoltà di lettere.
Ah, okay.
Quindi l'edificio di Palazzo Verdi non servirà più alla facoltà, cioè verrà abbandonato completamente dalla facoltà.
Ottimo. Dunque abbiamo visto nel suo video di presentazione le matricole che ha detto che ci trasferiremo definitivamente, perché sono anche uno studente di filosofia, quindi rientro alla facoltà.
Bene. Sì.
Che ci trasferiamo appunto a settembre. Dunque, la sessione d'esame di settembre si terrà già nella nuova facoltà o no?
È una domanda troppo tecnica, nel senso che l'idea nostra è quella di iniziare le lezioni che, come voi sapete, iniziano grosso modo giorno più giorno meno intorno alla metà settembre nella nuova sede. Però gli esami si fanno prima, no? Si fanno già, cioè cominciano a fine agosto. Ora io non sono in grado di dire onestamente se sarebbe bello che si possano svolgere una nuova sede, ma non sono sicurissimo.
Ok, quindi questo dettaglio comunque lo sapremo più avanti.
Beh sì, perché più avanti dovremo precisare varie cose, cioè preciseremo quando inizia il trasferimento degli studi, degli uffici dei docenti.
Anche per i ricevimenti, quindi.
Sì, inizierà insomma prima dell'estate, possibilmente.
Okay.
Poi dovremo precisare quando ci sarà l'inaugurazione, quando ci sarà un evento di apertura di facoltà, perché ci sarà senz'altro un evento, adesso non posso dire altro, e perché si sta studiando insomma il progetto, però ci sarà qualcosa. E quindi c'è tutta una serie di tempi da fissare. Io mi impegno insomma per prima della pausa estiva a dire dove si faranno gli esami.
Perfetto, che è quello importante insomma, perché
sì,
sapersi organizzare.
Chiaro.
Dunque, quali sono le maggiori motivazioni che hanno portato a questo cambiamento, dunque a questo investimento?
Ma le motivazioni sono quelle di risolvere una situazione che si era molto aggravata negli anni passati, quando si è arrivati ad avere un numero di sedi di lezione di 3-4 edifici, strutture molto inadatte perché perite all'ultimo momento, affittate per l'occasione. Siamo arrivati a fare lezione in cinema del quartiere, no? I teatri mm-hmm. del quartiere, ricordiamo negli anni passati una situazione estremamente grave, di dispersione, no? Quindi con migrazioni degli studenti, virgolette, lo dico scherzando, ma
sì, insomma, sì.
veri e propri trasferimenti in massa da una struttura ad un'altra posta a centinaia di metri, è così. Per lezioni poste in sequenza nell'orario, quindi una situazione di grande dispersione. A questo si è già posto un po' rimedio con la sede di Palazzo Verdi, mm-hmm. però la situazione di dislocazione su due sedi non è razionale, non mm-hmm. è razionale dal punto di vista dei costi, che sono forti, e non è razionale dal punto di vista sempre degli spostamenti di studenti, dei docenti.
Quindi non assisteremo più quindi alle no. classiche
no,
corse
cioè,
degli studenti.
La logica è quella di concentrare tutto in un solo edificio.
Chiaro,
questa è la logica. Poi bisogna dire che c'è un investimento significativo dell'Ateneo, della provincia, sull'edilizia universitaria, e questa volta, insomma, nel giro di questi anni fa parte anche la facoltà di lettere, la nuova facoltà di questa politica di investimenti che non è così comune, insomma, in altre sedi universitarie, e quindi la logica è quella di dotare anche lettere di una sede unica, tecnologicamente adeguata, che sia anche un servizio per l'Ateneo, naturalmente.
Perfetto. Portarci dunque al passo coi tempi, diciamo, se ci sono delle caratteristiche o delle novità particolari che della nuova sede o dei nuovi spazi che non siamo abituati ad avere, diciamo, nelle sedi attuali.
Ah, insomma,
leggevo di un'aula magna particolarmente.
Sì, appunto, sì, no, ma stavo per rispondere prima di tutto in questo senso qua.
Okay.
Cioè, è chiaro che una caratteristica che sarà più notevole è che c'è una aula magna con posti a sedere disposti ad anfiteatro, sono circa un poco meno di 400 posti, e quindi questa è una struttura collocata proprio al centro dell'edificio e che ci si propone di utilizzare per una serie di occasioni importanti, significative per la vita della facoltà, ma anche per la vita dell'Ateneo, cioè questo è importante. Insomma, la facoltà di lettere non vuole essere una torre d'avorio né nei confronti del quartiere né nei confronti dell'Ateneo, ci mancherebbe altro, anzi vuole essere un punto d'incontro.
E quindi
ha spazi ampi, sono ospitati uffici, anche per esempio la didattica online probabilmente sarà messa lì, presidi eccetera, quindi sarà un po' un luogo centrale e ci saranno per gli studenti più spazi di quelli che ci sono nelle sedi attuali. Questo
ottimo.
Posti studio, questo è fuori discussione. E poi naturalmente si tratterà di aule tutte attrezzate dal punto di vista tecnologico in maniera moderna, a partire dai microfoni, spariranno i microfoni a siluro, per dire, insomma, quindi tutta la tecnologia audio video sarà quella più adeguata per quanto riguarda appunto le proiezioni, l'uso dei computer a lezione, insomma, su questo ci saranno dei grossi progressi, insomma, ecco.
Ok, e un'altra cosa, anche se non è prettamente pertinente proprio alla facoltà in sé, se è confermata la notizia secondo cui ci sarebbe un piano che prevede l'interramento della ferrovia che transita proprio nei pressi della nuova sede, se sì, se può dirci qualcosa di più a riguardo, altrimenti...
Io ne so quanto ne sanno i comuni cittadini che leggono i giornali, cioè tra le lettere non c'entra, l'Ateneo non c'entra,
sì, esatto.
È un'ipotesi, mi sembra, che sia stata fatta oggetto di una discussione qualche anno fa, si è parlato di un piano di quel tipo, non mi sembra, insomma, che negli ultimi tempi sia tornato di attualità, però onestamente occorre chiedere, chi si occupa della grande progettazione urbanistica della città, voglio dire, davvero, insomma, piacerebbe anche a me sapere qualcosa.
Ok, sì, beh, per chi non lo sapesse, praticamente ci sarebbe questo progetto secondo il quale la ferrovia verrebbe interrata e verrebbe formato questo grande boulevard che porterebbe a questa, tra l'altro, alla nuova biblioteca che dovrebbe figurare in al piazzale San Severino.
Sì, allora, la nuova biblioteca inizierà in tempi, insomma, abbastanza ravvicinati, aprirà i cantieri, si farà, ci vorranno anni, ma senz'altro sarà un punto di riferimento.
Ottimo, già il punto di partenza comunque è buono.
Ecco, il boulevard e l'interramento non lo so, non ne sento più parlare, sì, francamente, quindi insomma non saprei, ecco.
Va bene. Per concludere, dopo il trasferimento della facoltà, se sa quale funzione sono destinati gli edifici?
Allora, io a questa domanda, che è pertinente, insomma, certamente pertinente, posso rispondere per quello che io so e solo in parte. Cioè, per quanto riguarda l'edificio di Santa Croce, è chiaro che l'edificio di Santa Croce, per, lì dove è occupato la facoltà di lettere, verrà abbandonato. Rimarrà però la biblioteca di lettere in sede, rimarrà aperta, e anzi è allo studio, adesso è una fase così di studio, insomma, una fase di studio di ipotesi di così un pochino di ipotesi di miglioramento dell'accessibilità e di allargamento un po' degli spazi studio della biblioteca a piano terra. Però sono delle ipotesi, si stanno facendo delle valutazioni, vedremo, insomma, tra breve, entro l'anno penso che si prenderà una decisione in un senso o nell'altro. Comunque, nella peggiore delle ipotesi, la biblioteca resta così com'è, aperta e tutto a disposizione degli studenti e dei professori. Nei piani superiori, onestamente, io non so che cosa...
Ci penserà.
Auspico che l'edificio venga però destinato a qualche funzione, perché altrimenti si va un pochino ad una desertificazione di questo comparto qui del quartiere. È bene che qui, insomma, sia animato, frequentato, insomma, come è stato negli ultimi anni, pieno di giovani, di persone che lavorano. Questo è un auspicio. Io penso che il tessuto urbano, la qualità della vita del quartiere ne abbia da guadagnare. Ma è un puro auspicio da cittadino. Per quanto riguarda Palazzo Verdi, posso dire che non verrà utilizzato dall'università, perché non è di proprietà dell'università.
Perfetto.
Quindi sarà destinato altra sede, ma nessuno, a meno io non lo so. Ecco.
Siamo tutti sulla stessa barca per queste cose.
Sì. Posso rubarvi 30 secondi?
Sì, sì, sì.
Visto che mi intervistate, volevo annunciare una cosa.
Volentieri.
E cioè che il noto cantautore Vinicio Capossela verrà alla facoltà di lettere il giorno lunedì 12 dicembre alle ore 15:30, dove in aula 5, adesso abbiamo appena finito di aggiustare la locandina che già nei prossimi giorni poi andrà anche sul sito della facoltà, dove alle ore 15:30 dialogherà con alcuni nostri colleghi e incontra gli studenti. Ecco, quindi potrebbe essere una simpatica occasione,
grande appuntamento, devo dire, assolutamente,
sì, di trovarci tutti a lettere in aula 5. Poi lui nei giorni seguenti farà un concerto a Trento anche, insomma, ecco.
Va bene, perfetto, ringrazio per essere stato con noi e vediamo l'ora di varcare le soglie della nuova facoltà.
Bene, grazie a
grazie
voi,
preside.
Buona serata,
arrivederci.
Allora ringraziamo il preside Gian Giulio che ci ha dipanato gli ultimi dubbi riguardo alla nuova sede di lettere. Adesso andiamo a ascoltare una canzone un po' reggeggiante con i Reggae National Ticket Squali, dedicata a Marco, Giovanni e Stefano. Con la nostra rubrica musicale Ritratti Sonori, per la prima volta in diretta
live, seconda volta, perché Daniele Saguto una volta l'ha già fatto.
Mi scuso, l'assenza.
A dire però la Vin Veritas, così è più bello. L'ultima volta era tutto scritto, adesso è improvvisato.
Diciamolo, dicetevelo.
E allora ci troviamo a parlare di Space Oddity, canzone di David Bowie, pubblicata come singolo l'11 luglio del 1969, un anno che io apprezzo molto. nel Wind AI Boy from Freeclude. Scusate, devo prepararmi una pronuncia. Allora, questa canzone che tra l'altro detiene il primato come singolo di David Bowie più venduto nel Regno Unito e anche dopo tanti anni rimane sicuramente, a mio parere, credo universalmente, una delle sue canzoni più note.
Sì, solo se la gioca con Life on Mars, secondo me, dai.
E anche Ziggy Stardust.
E anche Heroes. Oh, 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 Alberto dalla regia ci chiede se Life... e sarebbe From e non On Mars sia un modello di iPhone. Noi gli rispondiamo sì.
Vabbè, proviamo a ignorarlo.
Sì. Risate e ilarità dalla regia, andiamo avanti.
Allora, la storia di Major Tom e del suo viaggio spaziale, che tra l'altro verranno ripreso nel 1980 in un'altra hit di Bowie, Ashes to Ashes, che non è Ashes, Ashes nel senso, insomma, ci siamo capiti. Sono entrato ormai nell'antologia pop e il cantante ha sempre lasciato un alone di mistero intorno alla canzone, rifiutandosi di discuterne a fondo. E lui ha detto che riguarda l'alienazione, ha voluto riassumere così questa canzone, aggiungendo di essere molto portato di smedesimarsi col protagonista. Adesso chiediamo un commento a Picciu, cosa, cioè, se vuoi dire qualcosa anche te su questa canzone.
Anche dal punto di vista...
Invece che star qua a mostrare i capezzoli.
Anche dal... A parte queste cose non si dovrebbero dire perché Daniele Saguto ci ha fatto vedere tutto il suo petto, non ero io. E detto questo, anche dal punto di vista gnoseologico la canzone è molto carina, andiamo avanti.
Ma come? Beh, molto sintetico se non altro. Al punto, questa canzone comprende dei versi molto malinconici come I think my spaceship knows which way to go.
Io vorrei la ripronuncia di think. Scusate.
Think. Che dice: penso che la mia astronave sappia quale via seguire. Cioè, sai quante storiacce che puoi tirarti da una frase del genere.
Che svolta.
E comunque tutto questo contribuisce a far vedere Space Oddity come una canzone di rinuncia, rassegnazione e accettazione di un destino preordinato. Sai cosa ne pensi riguardo a questo?
Anche dal punto di vista ontologico devo dire che è carino.
Qua tra un po' ci cazziano. Allora, cosa possiamo dire ancora di queste canzoni? Allora, ovviamente, come in tutte le canzoni, si può trovare sempre un qualcosa che richiami alla droga. Infatti qua dicono che c'è chi ha voluto individuare un sottotesto legato alla droga nel trip. Nel trip, l'hai scritto te, nel trip del maggiore Tom, suggerendo
con la regia qua.
Suggerendo che il conto alla rovescia, il decollo e il fluttuare in modo assolutamente speciale potrebbero essere riferiti all'assunzione di eroina e nell'attesa del suo effetto. Questo non possiamo saperlo, però insomma,
anche dal punto di
notizie,
vista metafisico,
queste sono le notizie che ci arrivano dal web. Noi insomma le comunichiamo, non vogliamo, cioè, essere cattivi esempi, diciamo le cose così come stanno. Quindi dai, credo che sia quasi ora di salutarci. Volete che dica ancora qualcosa?
Sì, ti prego.
Grazie, va bene, allora guarda. Tra le curiosità della canzone c'è la presenza dello stilofono, che è uno strumento musicale elettronico introdotto 2 anni prima e formato da una tastiera metallica controllata da una piccola penna elettronica.
Anche questa è una metafora di qualche tipo sulla droga, no?
E detto anche
non
questo,
saprei,
se
non
nostri,
saprei, qua credevo dire che fosse una cosa seria.
Se i nostri amici della regia non comunicano.
Lo stilofono o lo xilofono?
Stilofono.
Allora è droga.
E comunque, insomma, sintetizzato da David Bowie, questo strumento non è altro che uno dei più stupidi pre-sintetizzatori, vabbè, dai.
Ma come ti permetti, stupido, in
realtà? Insomma, io dico le testuali parole dette da David Bowie. Comunque, credo che vi abbiamo...
Matteo e il suo alter ego vi salutano e vi mandano una nuova canzone, Space Oddity, David Bowie.
Dopo questo bellissimo pezzo musicale andiamo a vedere gli eventi più interessanti dell'agenda di Trento.
Bella, andiamo a quelli meno interessanti.
Che mi sa che saranno la maggior parte, purtroppo la settimana è quella che è. Comunque l'appuntamento più importante per voi è ovviamente l'appuntamento con Post-it, sempre la prossima settimana alle ore 17 qua in diretta su Samba Radio.
Samba Radio.
Radio.
Il lunedì cinema, Povo nel cuore, Gabbiolo Rules 2011-2012, Abemus Papam, il film di Nanni Moretti del 2011, sarà proiettato alle 8:30. Teatro Concordia, ovviamente.
Invece per domani sera, se non sapete cosa fare, prendete il vostro trenino, andate a Rovereto, dove l'associazione Nuovo Cineforum proietterà il film Lo stravagante mondo di Greenberg di Noah Maumbach. Non conosco il film, però ve lo consiglio, così a più film.
E ci ha raggiunto Giovanni, che salutiamo.
Sì. Ciao, per dirvi che mercoledì 30 dell'11 Trento a Teatro in Danza, la compagnia Junior BDT presenta Coppelia.
Bella, veramente?
Cazzo. Costa solo 35 euro.
Però 20 euro per gli universitari.
Ragazzi, 20 euro. Ragazzi, questi appuntamenti non si devono lasciare fuori. Va bene? Moralizziamo un po'.
Quindi andate a vedere
questo evento mediatico.
Andate, ringraziamo Giovanni per l'importante contributo.
Di Woody Allen, che questo è sicuramente meno, anche se la prenotazione è obbligatoria.
Fate finta se l'avete sentito.
Se no, sempre se siete a Rovereto, sempre mercoledì sera, per il progetto Boost e Jazz c'è Matteo Turella Duo, quindi ci sono i Matteo Turella! Certo. Che addirittura all'Osteria del Petti Rosso, corso Bettini 24 ore 21, non mancate, ingresso libero, prenotazione consigliata.
Nena Zobietoi, serata vabbè. In forma di cinema, il ventaglio segreto. Ecco, un film degli USA del 2010 di Wayne Wang, fighissimo come nome. Wayne Wang,
la sua fama.
Vabbè, comunque al Vittoria, ovviamente in via Manci 158, alle ore 18 e alle ore band 1. Primo ingresso 6 euro e successivi a scalare fino a 4.
Mentre invece al Teatro Portland in via Papelia 6, Sonata Island Festival con la Rossini Jazz Remix, niente poco di meno.
C'è sempre anche la serata del Festival Internazionale di Cinema, Cibo e Video Diversità di Mandacaru, tutti nello stesso piatto, che noi presentiamo con una trasmissione ad hoc.
Ringraziamo di nuovo Giovanni per il suo secondo importante contributo della serata.
Ma come faremo senza di lui, mi chiedo. Arriviamo venerdì 02/12 con Università Autunno 2011, sempre per il festival, tutti nello stesso piatto.
Ma la lavastoviglie.
Serata,
no? Mamma mia.
Serata di proiezione di cortometraggi. Ringraziamo Picciu per il suo umorismo. E andiamo sabato, Giovanni, tu che sei sempre il meglio per noi.
C'è solo un locale che fa musica dal vivo a Trento, del Centro Sociale Bruno, infatti presenta la serata del sabato sera con Experience Volume 3,
bella
Drum Bass, Dubstep, Electro Night, BTK, Numa, Creo, Zubbe, Bruce Gill, Kundalini e The Butchers in concerto.
I wanna see, come on, everybody say yo.
Domenica invece
andiamo a Puccio Renza, Pon Bruno, sabato.
Dove andiamo domenica invece?
Domenica, secondo me, merita andare in una visita guidata gratuita di Arco.
Ma no, ma no. Città.
Guardiamoci bene, abbiamo finito!
Forse è il momento di salutare.
Veramente interessante, bellissimo, sto per emozionarmi. Bella, se volete c'è Povo Calisio, credo.
Grazie ancora Giovanni.
Grazie a Daniele Saguto e Alberto Gianera in regia. Puccio Renza anche per voi. E allora io vi saluto, magari si saluta anche Picciu, che non so, perso nel suo mondo.
Prima di salutare ricordiamo il 28 novembre l'appuntamento con Postcheck, le origini della specie.
No, adesso la registrazione, credo. Però la sentirete in diretta quando, Serena, dalla regia? Tra due giorni! A che ora?
Sì, fra due giorni alle ore
18. Quindi mercoledì alle 18, Postcheck con le origini
siamo
della specie.
Siamo già emozionati.
No? Ci siamo parlati sopra!
Oh yeah, come on, ciao
bambù!
Bene,
dai, prossima. Con questa possiamo salutare. Dai.